credo di contesto, eh? Al di là del fatto che gli altri capiscono tutto quello che vi interessa e che state seguendo un percorso, ma io cerco di andare conto dei problemi e dell'evoluzione delle cose, perché lì che si sta giocando di più. Poi in particolari, io ho una scuola, già sempre studiato, basta la scusate, perché le cose sono complesse, non siamo più, vedete, non siamo più in quel linguaggio più semplice, poi non è semplice per niente, perché è semplice quando un avverbio te lo spiega, se va in chiaro a zero, che non si è inserita col cavolo, non capisci, eh? Quindi è più semplice, no? Perché anche quello è tutto, quella rete. Qui è ancora più difficile spiegare, perché invece che una realtà almeno concreta, è in realtà fortemente astratta, quindi è ancora più complesso. Però non possiamo fare a meno di capire questi processi, se non capiamo perché in casa ci troviamo dei problemi a qua. Cioè, ma cosa c'è questo Cristo pure a cuore, la perdona, la trinità, una strega, non è più semplice il concetto, è vero? Ma cosa posso sostituire? Ma cosa non è sostituire? La semplicemente tradurlo. Allora adesso, perché non continuiamo a tradurre? Perché credo di cielo che San Giovanni è scritto in una maniera che quando non recitate la domenica è da ritenere. Bravo. E arriva giusto, no? Per ridare i contenuti, non ridare la formula. Questo cos'è che dobbiamo capire? Non mi ridare le parole, ridarmi cosa c'è dietro a quelle parole. Il senso, se no io ripeto le parole, non me ne faccio niente. Ma questo lo posso capire solo se capisco che quella è stata produzione di altra, allora ce l'ho stata ancora tradotto. Capite? Bene, allora, abbiamo visto dunque che quanto fu elaborato dal Concilio di Nicea non fu una dottrina. Se voi riuscite a dire soltanto con questa idea, è passato tutte le quattro fonte. Il Concilio di Nicea non fu una dottrina, ma una smentita di una falsa interpretazione del messaggio di Gesù, così come veniva tradotto in termini filosofici d'arte. Pum! Ci saremmo aspettati perciò un ritorno al regime pre-Niceo, continuare la predicazione del Vangelo che annuncia il messaggio di Gesù in maniera simbolica, narrativa e in una prospettiva storico-salvifica, eccetera. Ci saremmo aspettati, cioè, che la Chiesa continuasse a raccontare Gesù, a esporre il messaggio del Vangelo che racconta ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E da queste parole e azioni intimamente connesse, i cristiani potessero continuare a conoscere non un'identità astratta di Dio, ma il suo rapporto con lui. Perché mi interessa conoscere il tuo volto? Perché mi interessa ragionare con te. Quando sono sull'autobus, non me ne frega niente di sapere la capo di Italia che mi fa piacere. Non ho nessuna intenzione di affinare. A conoscere non l'identità astratta di Dio, ma il suo rapporto con noi, che se vogliamo svela anche la sua identità, ma soprattutto ci inserisce in quella salvezza che Dio opera nella nostra storia e per l'eternità. Ognuno di noi sa che se uno compie costantemente gesti di misericordia, è misericordioso. Se vi pazienta, è pazienza, così via. Ma questo procedimento è ben altra cosa da indagare su ciò che è in astratto. E questo vale anche per la conoscenza di Dio. Non è che non posso dire niente di Dio che è, ma di ciò che è in relazione. Di che è pazienza? Dai, se non è pazienza, sarà pazienza. Ma non che mi fai discorsi astratti. Quindi puoi anche dire chi è, perché lo conosci. Perché mi ha fatto l'esperienza. E quello che ha fatto Gesù, io ho scoperto il padre, ma solo da racconto. Come? Non da chiacchiere solo. Non è vero che c'è l'impurità e la purità. Poi quello è grosso. Ma vediamo un po' adesso se è quello che ho io o se sei quello che dice lui. Non basta solo le chiacchiere. Mi faccio fare l'esperienza. So che non è vero poi. Guarda. Michele non avrebbe dovuto aprire la strada alla ricerca di ciò che Dio è in astratto, che inaugurato da Ario si era rivelata fallimentare, ma fa tornare la Chiesa ad esprimersi come Giustino Martire nel secondo secolo aveva affermato. Dice Giustino, Dio non è un nome, ma un concetto insito nella natura degli uomini, per una realtà difficile da spiegare. Per questo definire Dio con il titolo di padre, come aveva fatto Gesù, gli sembrava che avrebbe aiutato meglio a recepire lo stesso Dio che veniva annunciato. Se io dico padre, Dio, perché però se dico padre, chi non aveva fatto l'esperienza del padre? E dunque già comincia a capire qualcosa. La paternità di Dio non era solo reale, nel senso che ci ha creato, quindi c'è anche quell'aspetto di fecondità materna, ma costituiva anche la migliore affermazione attraverso la quale veicolare la bontà e la grazia di Dio. Afferma Giustino, non esiste un nome da dare al Padre in tutte le cose, a colui che è ingenerato. Padre, Dio, Creatore, Signore, Proprietario, non sono nomi, ma attributi per i suoi benefici e per le sue opere. E quello che dicevo prima, spendendo continuamente la tua misericordia, è chiaro che siamo misericordiosi. Lo so che sei, perché non fai così continuamente. Quando Gesù ci sostituisce il termine Dio con Padre, non vuole dire che il Padre suo non è Dio, ma farci capire un dato importantissimo, e cioè che non dobbiamo attribuire al Padre quello che abbiamo già in testa che sia Dio, ma cominciare a definire ciò che è Dio solo a partire da ciò che in luce ci ha rivelato. Non è che il Padre è Dio, ma al contrario, è che Dio è il Padre. A che serve quello che metto dopo la E, il predicato? A specificare, è un problema che dicevo prima. Perché ti dico, metto un predicato, con questo è buono? Perché tu lo sai se buono o non è buono. Dopo che io ti ho detto, Paolo è buono, tu sai che cosa per cui era Paolo, la bontà, lui è buono. Allora, immaginate chi invece non sappia che cosa voglia dire il primo termine, e allora cosa dico? Te lo specifico, Dio, una realtà difficile, sì, ci siamo arrivati tutti a capire che c'è, bisogna, ma chi è? Padre. E no, che io dica, quello che già tu sai, allora che cos'è? Quello che non sai. Ah, mi ha dato molto di più, Interessante, è Dio, che è Dio? Capito? Non è che Dio, il Padre è Dio, ma che Dio, che non so cos'è, è Padre. Non è Dio che specifica cosa sia il Padre, ma al contrario, il Padre gli dice che è Dio. Ugualmente Nicea non ci invita a dire che Gesù è Dio. E invece abbiamo capito tutto questo. Non che Gesù è Dio, ma che Dio è Gesù. Non sai cosa è Dio? Guarda Gesù. Ah. Ah. Se non facciamo queste trasposizioni, Gesù non rivelerebbe nulla di nuovo. Quindi non è abituato. Ma noi vedremo in lui semplicemente una conferma di quanto già sappiamo. In altre parole, se già sappiamo cosa significa essere Dio, non avremo bisogno di Gesù per arrivare a saperlo. Ciò che faremo è constatare che Gesù adempie le condizioni di ciò che è essere Dio. E perciò possiamo attribuirgli questo nome. Il Nuovo Testamento non procede così. Al contrario, dice che prima di Gesù nessuno sapeva esattamente cosa volesse dire essere Dio. Anche se necessariamente l'idea se l'era fatta un concetto precedente. Esisteva l'idea di Dio. Ma questo concetto previo non solo era inadeguato, ma poteva essere addirittura sbagliato e perfino contrario a come si verifica Gesù. Ma vedremo lo crocifico, di che non aveva esattamente la stessa idea. Perché può significare esattamente l'opposto di ciò che esso significa a partire da come Gesù ce l'ha mostrato, cioè lo ha vissuto l'essere Dio. È scomparso il Dio ideologico e resta solo il Dio reale, cioè sperimentabile, ma per questo occorre che sia propriamente Dio. Sia Dio, se ragioniamo in categorie occidentali. Quindi, perché se è questo qua, non mi dice proprio niente di lì, è quello che mi devo sapere. Queste riflessioni sono importanti perché dire che Gesù è anche, quanto perché Gesù è anche uomo, della stessa sostanza del Padre, affermazione cardine del credo in cielo, nella nostra mentalità ci allontana Gesù da noi, dalla stessa sostanza del Padre. Mentre la mentalità del IV secolo dire che Gesù, cioè un uomo, è Dio, avvicina Dio a noi. Vedete le prospettive culturali come invertono le situazioni? Se non continuiamo a fare questo processo, noi perdiamo fisica e piastri. Se non ritraduciamo quello che hai detto, credo che non c'è una qualità, noi continuiamo a fare dire le bellissime forme di una vecchia faccenda. E non è l'unica cosa, questa roba, vedete come le percezioni culturali ci condizionano enormemente. Quell'essere astratto, quell'UFO che è il Dio dei filosofi, l'incanto si rivela più vicino e più simile agli uomini di quanto non immaginassimo. Anzi, nell'uomo Gesù mi svela cosa significa essere un Dio. Paradossalmente, infatti, credo nel cielo, affermando che il Signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, è propriamente Dio, ci dice che l'unico Dio che conosciamo è l'uomo Gesù di Nazaret. E non sarebbe la stessa cosa se fosse un semidio, un Dio minore, come volevate. I primi cristiani erano chiamati atei dai pagani. Perché? Perché non credevano in Dio. Certo, perché l'unico Dio che conoscevano è l'uomo Gesù Cristo. Allora, non credo in Dio. Sono atei. Dio certamente è di più di quanto è esprimibile in un uomo, ma quel di più ci verrà sempre sconosciuto perché non abbiamo modo di recepirlo e di pensare. Agostino affermò giustamente che se dici che comprendi Dio, una bella frase mentale, ma comprendere non mi fa così, che se comprendi Dio, quello che hai compreso non è Dio, perché Dio non è circoscrivibile. E comprendere significa esattamente questo, circoscriverlo con un concetto nell'ambito del tuo pensiero, che è limitato, mentre viene finito, come fai? A partire dal concilio di Nicea, perciò l'unico Dio che conosciamo è l'uomo Gesù di Nazaret. Io avrei voluto, ma ho visto che il tempo mi stringe, avrei voluto farvi vedere come l'iconografia ha fatto un cambio fortissimo. Nel posto la collocata in Cristo nelle chiese, ma questo che verrà nei comuni come non sarà il premio di sentirselo là, agli altri del purtroppo saltare, ma si vede anche nell'economia questa chiarezza che ha fatto questo concilio su questo argomento, e farà dei primi concili su questo argomento, si trasformerà in modo di rappresentare in Cristo nelle chiese. Dico niente, sapete che è la l'iconografia ha un'immediatezza. Purtroppo queste prospettive grandiose si perdono quando la teologia e la catechesi diventano a pappagallo formule dogmatiche. Chi di noi aveva pensato tutto questo quando ci fu insegnato senza alcuna spiegazione che Gesù è l'unica persona in due nature? E se per caso avessero domandato di capire qualcosa, ci avrebbero risposto con mistero. L'importante è avere la sana dottrina, ovvero ripetere una formula non compresa. Catechismo di Dio deve essere perfettissimo, per come chi sono la parola essere, perfettissimo, un bambino della tua alma. Comunque, ritornando al concilio di Nicea, dicevamo che esso non avrebbe dovuto aprire la strada alla ricerca di ciò che viene astratto, che era lavorata da anni si era rivelata fallimentare, ma ritornare al regime preniceo di annuncio del messaggio di Gesù in maniera simbolica e narrativa. Semmai con una consapevolezza in più, che quando facendo il Vangelo avessimo parlato di figlio di Dio o unigenito del Padre, avremmo preso ciò nel senso forte dei termini, cioè non di un divinizzato, ma di un simile, non di un simile a Dio, ma di uno che è propriamente Dio. Attento, quando parlo di non un divinizzato, sto parlando di una persona, non vuol dire che la sua umanità non verrà divinizzata. Il principio di realizzazione c'è anche in Cristo, attenzione, però la sua divinità non viene diventata, già divinità, è l'umanità che è diventata. Però siccome è uno, Ok? Per chi si poneva la questione filosofica, alcune cose adesso sono un po' complicate, ma vedete che più andiamo avanti e più si spingono. Poi la finale, stasera alle 6, sarete in modo di giungere perché sembra di vedere i fuochi d'artifici sopra il sabato di un tunnel. Per chi si poneva la questione filosofica sull'identità di Gesù, il Concilio di Nicea aveva risolto solo parzialmente il problema. Gesù è propriamente Dio come è propriamente uomo, ma come stanno insieme queste due realtà così diverse? Dell'ebreo, a un greco ci interessa. Come stanno insieme queste due cose completamente diverse? È aperto un problema, i problemi non si possono fermare. Una volta che pone le domande, qualcuno vuole la risposta. Questo è il processo che abbiamo avuto. Diverte non è male questo, capite? Avete visto? È male le distorsioni che abbiamo fatto con questo processo. Restava il problema di capire come in Gesù, uomo, sussistesse questa divinità, che fa stare insieme due cose completamente diverse. Così tra il 325, dato del Concilio di Nicea, e il 451, dato del Concilio di Calcedonia, diversi autori, diverse scuole continuarono a cercare di risolvere il problema, formulando ancora modelli più coerenti con la filosofia greca, come aveva fatto Arrio. Che più coerenti con la filosofia greca che compatibili con il messaggio evangelico. Sembra così tutto un susseguirsi di eresie e di concili che tentavano di formulare schemi filosofici più compatibili con le prospettive evangeliche come aveva fatto il concilio di Nicea. Apollinare di Nicea, siamo nel vissuto tra 310 e 390, un coadiutore di Sant'Atanasio, tentò nel modo più geniale, più completo del IV secolo, di elaborare una teoria della persona di Cristo e condusse le tendenze accettate per lungo tempo nella scuola di Alessandro in Egitto al limite logico. E purtroppo cadde nell'errore anche lui, come altri. Il rifiuto di ammettere, o perlomeno di tenere presenti, le conseguenze pratiche della presenza di una mente o di un'anima umana nel Dio uomo fu caratteristica costante della tradizione alessandrina nella riflessione su Cristo. Apollinare, infatti, entusiasta della definizione di consustanziale al padre data del figlio a Nicea, si oppose per tutta la vita alla corrente dualistica tipica della visione della scuola teologica di Antiochia. Mi meraviglia, scrive Apollinare, trovare gente che confessa il Signore come Dio incarnato eppure cade nella separazione malvagiamente introdotta dagli imitatori di Paolo, sta parlando di Paolo di Samosata. Essi imitano servilmente Paolo di Samosata facendo differenza fra colui che è disceso dal cielo, che affermano essere Dio, e l'uomo derivato dalla terra. Apollinare protesta contro coloro che confessano non il Dio incarnato, ma un uomo congiunto con Dio. Andiamo a spasso insieme, non è una cosa di scopo, una cosa sola. In un'unione veramente esteriore e contro la distinzione data tra due figli, il figlio di Dio e il figlio di Maria. Questa distinzione, per Apollinare, indica che Cristo è due, mentre la scrittura sottolinea che egli è uno. E comunque, a parte la scrittura, questa dualità è inconcepibile. Siamo di nuovo a separare l'uomo da Dio. È evidente che Apollinare era profondamente influenzato da motivazioni riguardanti la nostra salvezza. Egli era convinto che se si separa il divino dall'umano del Salvatore, la nostra redenzione è in pericolo, come era successo tra altri, come era successo con il concetto. Considerato semplicemente in quanto uomo, Cristo non può offrire una vita di salvezza. Egli non poteva redimerci dai peccati, vivificandoci, o farci risorgere dai morti. Come potremmo rendere il culto? Questo facciamo, prendiamo questo nome. O essere battezzati nella sua morte, se gli fosse soltanto un uomo in cui dimora la divinità. Avete presente le matrioste? Ce n'è una delle prima cuore, ma insomma, le puoi anche mettere tutte e due cuori, non cambia niente, sono due cose diverse. E fin qui hanno ragione. Ma purtroppo, egli allarga queste riflessioni affermando che come tale egli sarebbe stato fallibile, preda come il resto dell'umanità di immagini corrotte e quindi incapace di salvarci. E in queste ultime affermazioni si insinua invece un deprezzamento del rischio assuntosi da Dio stesso nel condividere una vera e propria condizione umana. Qui stiamo giocando sul fatto che sta cominciando a svalutare l'umanità. Si insinua cioè che la teoria pericolosa per cui a causa della sua partecipazione alla divinità Gesù non dovesse essere un uomo normale come tutti loro. E no, non ci siamo più che la combinare. Così per eliminare questa divisione in due, che egli considerava giustamente e basta, Apollinare presentò però una versione dell'identità di Cristo assolutamente erronea. Egli amava parlare di Cristo Dio incarnato, Dio che porta una carne, Dio nato da una donna. Con queste definizioni egli intendeva affermare che la carne era semplicemente, per così dire, un rivestimento indossato da Logos, ma che era unito in un'assoluta unità alla divinità fin dal momento del suo concepimento. La carne, afferma Apollinare, non è qualcosa di aggiunto alla divinità per agire bene, ma costituisce una realtà matura insieme con essa. L'incarnato infatti è un'unità composta in forma umana e vi è una sola natura. Allora, qui c'è qualcuno aperto, se c'è una sola natura c'è uno che è sparito. Poi è sparito l'uomo, è sparito via. Nelle fusioni si deve così, oppure è fatto Dio, no, no, oppure non è più un uomo di Dio, non ci siamo più. Comporta divinità impassibile di carne impassibile. Apollinare interpreta il testo di Giovanni 17:19, io santifico me stesso nel senso che significa proprio questo, rivela l'invisibilità di un'unica entità vivente, e cioè la sostanziale unità del verbo di una sua carne. Il fatto è che per Apollinare il corpo di Cristo non poteva esistere di per sé come natura indipendente. Per esistere come tale aveva bisogno di essere congiunto e animato dallo Spirito. Cosa c'è dietro? Ancora una volta l'unità greca. Ce la portiamo dietro con la notte. Cos'era un momento fatto di corpo e di anima. E anima e corpo distinti, separati, e qui avverrà il buco perché non è così. Allora ogni uomo per essere tale deve avere un corpo ma anche un'anima che lo vivifica, egli riduce il pieno significato del suo insegnamento nell'affermazione: la carne, essendo dipendente per i suoi movimenti da un altro principio di movimento e di azione, l'anima, qualunque sia questo principio, non è un'entità vivente, sarebbe come un sasso, se non avesse l'anima, ma per divenire tale entra in fusione. Perché non è che l'anima fa qua, qua. L'anima prende tutto. Entra in fusione con qualcosa d'altro. Così si è unita con il principio governatore celeste, cioè il verbo Dio, e si è fusa con lui. Così da colui che muore, da colui che è mosso, si formò un'unica entità vivente, non due, e neppure un'entità composta dei due principi completi e semoventi. Cosa ha fatto? La sua filosofia greca aveva un'idea che non ha fatto di anima e corpo, ma anche rispetto al cosmo, che cosa diceva? C'è un cosmo che è fatto di materia, il nostro percorso, e poi c'è una mente ordinatrice, che è Dio, che fa sì che questo è una realtà vivente, che si muove, che cosa, è la mente che è questa che dà la vitalità a questa realtà inerme, che è la materia del corpo. Facile, no? Allora, il corpo, che cos'è? Non è una realtà inerme, materiale come il corpo. L'anima non è fatta da una parte, quella che noi chiamiamo non è l'anima, cioè quella che dà vita, ma è una inferiore che ci rende come le anime viventi, e la parte superiore, la mente, il nous. Allora la mente che che muove tutto, si è spostata nell'anno di Cristo. Ha sostituito l'anno romana, la mente umana di Cristo. E logicamente c'è la mente che è un po' diverso, c'è Dio al posto della mente. La visione capodinale, il presupposto praticamente riconosciuto in questo ragionamento è che il verbo Dio sostituì in Cristo la normale psicologia umana. La visione capodinale aveva nell'uomo era che esso era spirito unito alla carne. Così nel Dio uomo l'energia divina avvenne la funzione dello spirito animatore, la parte bassa, la psichi, in greco, dell'anima, e della mente umana, il nous, che è la stessa del nous divino. Per semplificare dobbiamo dire che capodinale è Gesù Cristo un ibrido, un po' Dio e un po' uomo, una miscela di due realtà diverse. Pensò di sostituire la mente con il verbo Dio. Tutto ciò che costituisce volontà, intelletto, principio di non elemento dell'uomo è sostituito dal Dio. Essendo queste facoltà spirituali, belle si dicevano, sono anche a sostituire, ad essere sostituite da colui che è spirito per eccellenza. Mentre la carne umana costituiva quello che in Gesù chiameremo uomo. È nota, l'uomo è fatto anche di testa, mica è fatto solo di corpo. Apollinare non si accorse che invece di descrivere un uomo Dio, aveva ancora una volta creato un mostro né uomo né Dio. Perché l'uomo senza testa non è una persona di né un Dio che si è appiccicato un corpo, è un Dio, ha fatto qualcosa insomma di significativo alla sua divinità. Se gli si obiettava che questa sua costruzione rendeva Cristo diverso dagli uomini comuni, quello che viene tutti no, ma Apollinare non esitava ad ammetterlo, capito? E trovava tutte le radicali differenze nelle parole di testi come fu trovato con l'uomo, assomigliando degli uomini. Riteneva che il significato teologico della nascita originale stesse precisamente nel fatto che lo spirito divino sostituì la materia spermatica che la vita di esseri umani, pensate a che punto siamo arrivati. Da questo punto di vista l'eliminazione della psicologia umana aveva il mandato di escludere la possibilità dell'esistenza di due volontà e di due intelligenze contraddittorie in Cristo. C'è più tra la volontà umana e la volontà divina in Gesù, non c'è più il suo compito, è stato sostituito, non c'è domani. Non sarà così. Tra la mente umana e Gesù, la mente divina, non sarà così, perché la mente è stata sostituita, ma non c'è. Filosoficamente è fantastico, siamo di nuovo nella perfetta teoria antica greca, non ha cambiato niente, non ha fatto un minimo sforzo di cambiare la mentalità greca per vedere se si intende di diciamo cosa di più. È lì qua. Assicurava anzi che il Salvatore era senza peccato, una mente umana, spiegava Apollinare, è fallibile, schiavo di pensieri impuri, mentre il verbo di Dio è immutato. Questo è il Gesù che ci piace, no? Quello che non può sicuramente sbagliare. Quindi, che ci piace? Che ce ne facciamo? Di quello che fa il miracolo di Dio. Inoltre, perché la vita divina pulsa in lui, l'incarnato fu reso immune dalle passioni psichiche e carnali, e non solo non poté essere vinto dalla morte, ma fu anche capace di distruggere la morte stessa, proprio perché il Logos biologicamente e fisicamente era in lui la forza e l'energia vitale poter risorgere le morti durante la vita. Peccato che abbia risorto la carne e non solo l'anima. Cristo nella teoria di Apollinare è un'unità organica e vitale, così come l'uomo composto di anima e corpo. È un'unità, vi è un'unità di natura tra il logos e il suo corpo. Come dice Apollinare, è una sola natura in quanto è una persona semplice e indivisa. Il suo corpo non è una natura di per sé, né la sua divinità. In virtù dell'incarnazione è una natura di per sé. Ma come l'uomo, l'unica natura, corpo e anima, così lo è anche Cristo che è venuto a somigliare degli uomini. Non è come noi, è una carne. Teoricamente queste affermazioni non fanno una grinta. Peccato che non abbiamo però nessun riscontro nella Sacra Scrittura. Anzi, come vedremo, almeno in parte lo contraddicono. La risposta della Chiesa non si fece a tempo. Era proprio vero, scriveva San Gregorio di Nissa, che due entità complete, la divina e l'umana virtù, non potessero fondersi in modo da formare una realtà, una reale unità, o che fosse inconcepibile la coesistenza di due principi volitivi in un solo individuo, o che la presenza di una vita, la volontà umana nel Dio uomo, dovesse avere come conseguenza che era peccatore. Allora noi per poco che siamo peccatori. Se il fatto che Gesù avesse avuto una mente come noi non l'avrebbe fatto sì che lui era senza peccato, dopo di che tutti quelli che non c'erano una mente divina sono sfacciati. Ma noi pecchiamo per poco, è vero? In terzo luogo, se si suppone che a Cristo mancassero gli elementi caratteristici dell'uomo, una mente e una volontà razionale, la sua pretesa umanità non era in senso stretto umano, ma qualcosa di mostruoso. È assurdo chiamarlo uomo, perché non era uomo secondo le definizioni corrente. In quarto luogo, il rifiuto di una normale psicologia umana urta contro il quadro offertoci dal Vangelo di un Salvatore che crede, che mostra segni di ignoranza. Se la mente era divina, che segni di ignoranza ce l'aveva? Non è che, certo, se ne cresce come un bambino che impara le cose, è già onnisciente fin da lì. Poi ce l'abbiamo ancora costruito così, C'è sempre un genere ipotetico che lo fanno un po' birichino fin da bambino. E infine, che soffrì, quindi mostrò segni di ignoranza, crepe, soffrì, fu sottoposto ad ogni sorta di esperienze umane. Come ce l'ha se la sua mente di me? E infine, questo è l'argomento più importante e che ricorre più di frequente, con tutto il suo interesse per la questione della nostra salvezza, la cristologia di Apollinare, cioè questo modo di spiegare la figura di Gesù, secondo l'opinione dei suoi critici, veniva meno alle condizioni essenziali della redenzione, che era poi quello che lui gli stava per cuore, perché era fuori questo bilancio. Non è stupidaggine, però, perché era fuori questo errore. È l'anima razionale dell'uomo, non il suo potere di, con il suo potere di scelta, che era sede del peccato. Come si pensa, signore? Questo è il problema. E se il verbo non si unì a quest'anima, la salvezza dell'umanità non poteva essere compiuta. Secondo una famosa frase di Gregorio Nazianzeno, ciò che non è stato assunto da Dio non può essere ritrovato. Ciò che è unito con Dio, quello è salvato. Il nous, la mente, come facoltà dell'intelligenza e della volontà, è dunque la mente di Adamo, ci ricorda sempre nel Vangelo, che originariamente violò il comandamento, per cui era necessario che il Redentore ne possedesse uno. In quanto l'uomo Adamo, che ci rende capaci di partecipare alla sua divinità, Cristo doveva possedere la natura umana nella sua completezza. Dice Gregorio della Terra, ma vediamo qual è. Per loro la ragione del farsi uomo, come si dicono del farsi carne, se il Dio si è fatto uomo al fine che Dio fosse comprensibile, altrimenti comprensibile, e al fine di trattenersi con gli uomini che avrebbero la carne come sotto un velo, ingegnosa la loro mascherata e la rappresentazione delle loro finzioni, per non dire che gli era possibile trattenersi con noi anche in altro modo, come avevano fatto prima, nel cespuglio di fuoco e in forma di uomo. Cioè, che bisogno c'è di andare a fare questa storia qui, che comunque non lo rende un uomo? Per presentarsi all'uomo non si era presentato nel rito ardente? Aveva parlato Mosè. Non si era presentato in quei tre ad Abramo, da cui dopo si è derivata la rappresentazione della Trinità. Per fare una mascherata e parlare con l'uomo, con un'immagine la doveva prendere dal corpo all'immagine dell'uomo. Se non è un uomo, che me ne faccio ancora? Se basta la volta per me. Ingegnoso che non è una grazia. Se invece lo ha fatto per togliere la condanna del peccato, santificando il simile col simile, come ha avuto bisogno della carne a causa della carne condannata e dell'anima a causa dell'anima, così ha avuto bisogno anche dell'intelletto a causa dell'intelletto, che in Adamo non solo aveva peccato, ma era in corso del peccato proprio per primo, come dicono i medici delle malattie. Proprio per primo. Infatti ciò che ha ricevuto il comando non ha osservato il comando, ciò che non ha osservato il comando non ha usato la trasgressione, ciò che ha trasgredito ha avuto soprattutto bisogno della salvezza, ciò che ha avuto bisogno della salvezza è stato anche assunto, perciò l'intelletto è stato assunto. Questo è il testo, adesso lo spieghiamo un attimo. Il ragionamento della terapia era limpido, non semplice. Non si pecca con il corpo, ma con la volontà. Signore, noi non pecchiamo con il corpo. Il corpo è coinvolto, è lo strumento con cui facciamo tutto. Ma noi pecchiamo con la volontà, non con il corpo. E così, fin dal primo peccato, come ne vanno? Il peccato non è un fatto, ma è una scelta. È una scelta libera, che è sbagliata, che si concretizza in un atto che investe ovviamente anche la nostra corporalità. Come afferma Gesù in Matteo 15:18-20, non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi viene espulso nella fogna? Le cose invece che escono dalla bocca provengono dal cuore. Ecco cosa c'è il cuore. E sono esse che contaminano l'uomo. Dal cuore infatti provengono pensieri malvagi, omicidi. Cioè, ma come io omicidi ho fatto il più fanno il coltello? Sì, ma il coltello è stato l'ultimo, la finale dell'omicidio. Qui sta l'omicidio. Adulterio, fornicazione, furti, falsa testimonianza, bestemmie. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Matteo 15:18-20. Matteo chiama a cuore quello che a culminare noi che vediamo dalla cultura greca chiameremo mente. Infatti una mentalità ebraica si pensa, si desidera e si decide con il cuore, perdonate, ma è così. Se il Redentore non avesse avuto questa facoltà, perché ha sostituita il Dio, c'è la mente di Dio, c'è la mente non ho, c'è la volontà di Dio, c'è la volontà non ho, questo ha fatto, no? Gli ha tolto, gli ha segato l'anima, cioè l'ha sostituita con Dio. Allora cosa ci avete insegnato? Certo che lui non peccava, ma noi continuiamo a peccare. Se invece lui ha potuto fare delle scelte di lealtà, semplice e coerente, di amore, la lealtà verso il padre e verso gli uomini, allora ognuno di noi può fare quelle scelte. Ma se non ha la mente con la mia, dove le scelte si fanno, no, ci sta imbrogliando. Il Concilio di Costantinopoli nel 381 condannerà la teoria di Apollinare con queste parole: conserviamo anche intatta la dottrina dell'incarnazione del Signore e non accettiamo l'incarnazione senza anima, senza intelligenza, imperfetta, ben sapendo che il Verbo Dio, assolutamente perfetto, prima dei secoli è divenuto perfetto uomo. Attenzione, la parola perfetta in greco è telos. Telos vuol dire portato a compimento, il telos, no? È il fine, lo scopo. Quindi è perfetto, non nel senso di qualcosa di perfetto già, no? Ma di qualcosa che è completo, che arriva a sua. Quindi mentre per Dio c'è una completezza che già per l'uomo che per l'anima. Ma è perfetto. Però deve avere le caratteristiche che possono permettere questa perfezione dinamica. Cioè avere quelle che chiamano le condizioni di possibilità, perché se io non ho una mano, certe cose non le posso fare. Inoltre che dice se uomo è colpato, no. Ci deve avere anche quella parte che mi permette di farlo. Questa è in sintesi tutta la fede che condanniamo. Tutto qui avevo, concilio 381, bravo. Non si riesce a fare una traduzione del genere, è semplicemente buttata la mia. È uomo perfetto e Dio perfetto. E basta, questa è tutta la fede, in sintesi la fede che proclamiamo. L'idea di Gesù, mezzo Dio e mezzo uomo, era definitivamente messa da parte dalla Chiesa. Non so però quanto non sussista ancora l'immaginario di tanti cristiani, perché sto fatto ci hanno detto che uomo e Dio, come ce lo siamo immaginati, qui hanno fatto delle cose molto interessanti, ma anche per noi c'è questa storia lì, che ci abbiamo un immaginario che è distorto e che è meno filosofico ancora di quello. Questo è il dramma. Il problema è che Apollinare aveva tentato purtroppo con l'addestramento di risolvere, però non stava bene, perché viene, se sei sbagliato ancora se uno va ancora allo sbocco non sa. Come possono ricondursi in unità nell'incarnato queste due nature se esse sono integre perfette? Cioè vero Dio, tu apparendo Dio con tutte le parti di Dio, vero uomo, con tutte le parti dell'uomo, pure l'anima, pure la mente, pure... E allora come stanno insieme due realtà diverse? Il Concilio di Costantinopoli infatti evitò di proporre un modello filosofico alternativo a quello di Apollinare. Non propose un cioè come Nicea, ma si limitò a riaffermare i dati fondamentali della riflessione che la Chiesa aveva finora sviluppato a partire dal messaggio di Gesù. Purtroppo però questa prospettiva continuava a lasciare aperti i problemi e così la Chiesa si vedrà costretta a fare quello che finora aveva evitato, e cioè a dare un suo modello filosofico, anche se come vedremo non aveva nessuna intenzione di assolutizzarla, è modello. Sapete come si usa anche semplicemente la parola modello, che è quello, è un fatto interpretativo. Però non voleva quindi assolutamente assolutizzarlo, tantomeno considerarlo sostitutivo del messaggio evangelico, o più preciso, un dichiaro di esso, come maldestramente avvenuto nella teologia del secondo millennio. Meno di 50 anni dopo, il Concilio di Costantinopoli, la Chiesa si trova di fronte ad un'altra eresia. Nestore, il patriarca di Costantinopoli, nel 428 contestò l'affermazione che proprio, vescovo licittico, fece una somiglia dicendo che era legittimo chiamare Maria Theotokos. Madre di Dio. In realtà non significa in italiano madre di Dio, ma colei che ha partorito Dio. Tokos viene dal verbo titto che vuol dire partorire. Quindi è colei che ha partorito Dio. Nestore si infuri e afferma che Maria, non essendo una dea, non poteva partorire Dio, ma solo l'uomo in cui, ma l'uomo Gesù in cui Dio ha. Questa affermazione, che sembra del tutto ineccepibile, metteva in evidenza un altro problema. Nestore non si rese conto che mentre aveva ragione, e per esempio sto male, una parte ragione abbiamo visto, ce l'avevamo tutti, mentre aveva ragione a dire che Maria è madre di Dio, come madre non è, scusate, madre di Dio come madre della divinità, negata però tale attributo significava ancora una volta sdoppiare Cristo. E il problema che chiameremo tecnicamente verrà chiamato della comunicazione degli attributi. In parole semplici, il problema si pone in questo modo: se Gesù è solo, è uno solo, umano e divino, tutti gli attributi di umanità e di divinità possono essere attribuiti a lui. Così posso chiamare indifferentemente Gesù uomo e Gesù Dio, senza che si pensi a due soggetti, ma solo alla sua doppia natura. Poi vedremo cosa vuol dire questo benedetto discorso. Allo stesso modo, affermare che Maria è madre di Dio vuol dire riconoscere che lei ha partorito Gesù uomo. No, Gesù uomo Dio, ovviamente dando da parte sua solo l'umanità. Così come se chiamasse Maria madre di Gesù di Nazareth, termine che sottolinea naturalmente l'uomo, non escluderei che Gesù di questo parlando sia anche Dio. Gli ha attribuito un attributo umano a uno che è uomo e Dio, se lo è in tutt'uno, tutto quello che tradisco a lui, da qualunque parte essa sia, io lo sto attribuendo a tutto, no? Alla sua parte. Quindi posso chiamarlo Dio, posso chiamarlo uomo, posso dire che soffre e che non soffre, che patisce e non patisce, che ha sempre e non ha sempre. Se è un... Bene. Domanda.